Vangelo di Marco, capitolo 13, leggeremo i versetti dal 32 al 37, questa è l'ultima parte del grande discorso profetico del Signore Gesù, che è anche conosciuto come il discorso dell'uliveto, perché almeno gran parte di questo discorso fu pronunciato al Monte degli Ulivi, dove Gesù si recava con i suoi discepoli molto spesso. Marco capitolo 13, versetto 32. Quanto a quel giorno e a quell'ora, e Gesù sta parlando del giorno e dell'ora del suo ritorno, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, a sera, o a mezzanotte, o al cantare del gallo, o la mattina. Perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Amen. Nel discorso del Signore Gesù sulle cose future, abbiamo considerato già nelle domeniche scorse la natura dei tempi che avrebbero preceduto il suo ritorno. Sarebbero stati tempi, Gesù stesso lo dice, di dolore, tempi di tribolazione. Abbiamo anche considerato i segni e il modo del suo ritorno. Abbiamo visto che ci sarebbero stati dei segni dell'ira di Dio, del giudizio di Dio. Abbiamo visto che ci sarebbero stati dei segni che mostrano che in questo mondo c'è un grande conflitto spirituale, le forze dell'anticristo contro le forze di Cristo e del suo popolo, una guerra di ideologie, una guerra di visioni del mondo, spesso perfino sanguinosa. E abbiamo visto anche che accanto a questi segni però ce ne sarebbero stati altri, i segni del progresso del regno di Dio, i segni dell'avanzare del regno della luce, la salvezza degli eletti, la proclamazione del Vangelo. Abbiamo anche cominciato a riflettere domenica scorsa sul momento del ritorno di Cristo. Quando ritornerà Cristo? Abbiamo notato con la similitudine del fico che possiamo percepire l'approssimarsi del ritorno di Cristo mediante l'intensificazione di questi segni, e che questo ritorno glorioso, potente, è certo, è sicuro, egli ritornerà. Vi ricordate, abbiamo riflettuto sul fatto che Gesù dice che il cielo e la terra passeranno, che questi tempi di sconvolgimento, che questi tempi di tribolazione, che questi tempi che possono dare tanto sconforto perfino ai cristiani, non dovrebbero scuoterci dalla nostra speranza. Perché? Perché se perfino il cielo e la terra dovesse passare, c'è qualcosa che non passerà mai. C'è qualcosa che è stabile nei cieli, C'è qualcosa su cui possiamo aggrapparci come un'ancora sicura e ferma. C'è la parola di Cristo. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Qui Gesù sta affermando che le sue parole sono come quelle del Padre, che Gesù, la sua parola è parola divina, parola immutabile, parola eterna, parola onnipotente, parola stabile. E poi abbiamo compreso che riguardo al momento esatto, nella Bibbia noi abbiamo tre categorie di versetti. Quando ritornerà Gesù? Abbiamo tre categorie di versetti che ci parlano del giorno del ritorno di Cristo. Una categoria di versetti è quella che dice che il giorno di Cristo è imminente. Gesù più volte dice: no, questa generazione non passerà. C'è un'altra categoria di versetti che parla del ritorno di Cristo come un evento futuro, che non si sarebbe verificato prima che certi segni si fossero visti. Vi ricordate? Anche in questo capitolo noi abbiamo un versetto che ricade in questa categoria. Quando accadrà? Quando poi vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove non deve stare. Quindi qualunque cosa significhi, io ve ne ho parlato qualche domenica fa, prima del ritorno di Cristo ci dovevano accadere certi segni. Inoltre abbiamo un altro segno, il Vangelo dovrà essere predicato in ogni popolo, ogni nazione, ogni tribù, ogni lingua dovrà ascoltarlo. Di questo ce ne parla Cristo nello stesso discorso, ma è riportato da Matteo. E poi c'è una terza categoria di versetti, quella categoria alla quale appartiene quelli che abbiamo appena letto, che questa data, questo giorno, sono sconosciuti e non possono essere conosciuti. Quindi certi versetti dicono che è imminente, altri dicono che è futuro, e comunque questo giorno, quest'ora, questo momento non può essere conosciuto con esattezza. È un tempo che, sebbene imminente o futuro, è tenuto segreto. E cosa significa questo versetto qua, il 32? Quel giorno, quell'ora nessuno li sa. Questo è facile da capire, ma questa, la seconda parte, neppure gli angeli del cielo, va bene, ok, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Questo versetto crea dei problemi, no? A chi non ha incontrato il testimone di Geova che gli ha detto, Gesù Cristo non era onnisciente, c'erano cose che lui non sapeva rispetto al Padre, perché è inferiore, è creato. Il giorno il Padre lo sa, ma lui non lo sa. Vedete come che significa che è inferiore? Ecco, i testimoni di Geova, altre categorie di cristiani, ecco, tra virgolette, affermano che questo è uno di quei versetti problematici, che negherebbe la piena divinità di Cristo. O alcuni dicono no, semplicemente il Figlio non si disinteressa, non si interessa di certe cose, si disinteressa di certe cose, ma questa è una soluzione che non funziona. Anzitutto io vi voglio fare notare che questo versetto, pur mettendo in difficoltà coloro che affermano la piena divinità di Cristo, mette in difficoltà anche quelli che la negano. Perché qui Gesù non parla del Figlio dell'uomo, ma parla del Figlio rispetto al Padre. Quindi il Figlio del Padre è qui, se riferisce si riferisce a se stesso come il figlio di Dio. E il figlio di Dio, nel linguaggio della Bibbia e nel linguaggio dell'Antico Testamento, non è un personaggio inferiore, ma è colui che condivide la natura divina. Ma qual è il vero significato di questo versetto? Il figlio non lo conosce. Bene, questo versetto ci parla della umiliazione di Cristo. Gesù, quando lasciò il trono divino per incarnarsi e venire nel seno della Vergine Maria, abbassò se stesso, svuotò se stesso, si rese in tutto e per tutto simile agli uomini, si umiliò, e questa umiliazione è reale, è vera, è autentica. Egli era in forma di Dio, dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi, ma prese la forma del servo. Cioè, da quando Gesù entrò nel grembo di Maria per diventare Gesù Cristo, il Salvatore, il Messia, la divinità si unì all'umanità e venne a formarsi questo essere unico, straordinario. E l'unione delle due nature, quella divina e quella umana, funziona in modo tale che a volte noi vediamo Gesù che parla come se fosse Dio, ed egli lo è, ma intendo dire che parla come se fosse Dio senza essere uomo, e a volte egli parla e agisce come se fosse uomo senza essere Dio. Semplicemente perché la natura umana e quella divina in Cristo sono unite indissolubilmente. Gesù a volte mostra di conoscere i pensieri dei cuori. Chi è che li conosce? Solo Dio. Se noi guardiamo a quel momento particolare, diciamo, qui c'è Dio. Quando Gesù cammina sull'acqua, quale uomo può mai camminare sull'acqua? Quale uomo può sgridare il vento e fermare la tempesta? Quale uomo può risuscitare i morti? Noi vediamo Gesù in quell'azione e diciamo, qui c'è Dio, questi è Dio. Non è soggetto alle leggi fisiche della natura, cammina sull'acqua, ha una parola potente, risuscita i morti, conosce i pensieri dei cuori, è Dio. Poi lo vediamo in altre circostanze, quando Gesù dice alla Samaritana, ho sete, dammi da bere, o era stanco, nel medesimo episodio, oppure lo vediamo sulla croce, morire, Dio può forse morire? E noi diciamo, è un uomo. Egli è perfettamente uomo ed è perfettamente Dio. E nella sua umiliazione, nel suo abbassamento, Cristo ha rinunciato ad alcune delle prerogative divine. Non le ha utilizzate. Semplicemente questo. Non è che egli non avesse la conoscenza della data, ma nel suo ruolo e nel momento storico della sua umiliazione, egli non le ha utilizzate, perché la sua umiliazione era reale, non era finta. Doveva umiliarsi fino alla morte e alla morte della croce. E la sua umiliazione era completa, perfino nella sua conoscenza. Ma questa situazione non dura sempre per Cristo. Che cosa dirà Gesù il giorno della sua risurrezione? Anzi, il giorno della sua ascensione. Dirà, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ogni potere. Più avanti nella storia, dopo la sua morte, la sua estrema umiliazione, fino a scendere nel soggiorno dei morti, Gesù viene risuscitato e poi esaltato al cielo, ed egli siede alla destra del Padre fino a quel momento. Fino a quel momento era stato umiliato, ma adesso è esaltato, e la sua conoscenza e il suo potere ormai sono completi e pienamente esercitati. Quindi questo versetto non deve costituire un problema per noi, ma deve parlarci del grande amore di Dio e della realtà dell'umiliazione del Figlio di Dio, che si è fatto uomo e come uomo perfetto ha agito e anche ha avuto delle prerogative. Inoltre, oltre a queste implicazioni nella cristologia, questo versetto, che non si può sapere il giorno e l'ora, ha una straordinaria coerenza con il piano della redenzione. Cioè, Dio fa le promesse agli uomini e le sue promesse sono precise, ma le sue promesse non sono dettagliate. Lo ripeto, Dio fa delle promesse agli uomini, le sue promesse sono precise, non sono promesse generiche, perché le promesse generiche, no, possono essere vere come possono non essere vere. Se io per esempio vi faccio una profezia, stai attento perché cadi. Prima o poi tutti quanti pigliamo una caduta, no? E allora la mia profezia, no, si rivela, no, ma è una promessa, è una profezia troppo generica. È poi ci sono quel tipo di profezie o di finta conoscenza che sono, voglio dire, che ci possono cadere solo i creduloni, no? Per esempio, in mezzo a noi c'è una persona che gli fa male la testa, oppure in una grande riunione c'è una persona malata di cancro o di diabete, o di... è naturale che c'è, perché è statisticamente provato che c'è. Ora, Dio non ci fa delle promesse generiche in modo da prenderci in giro. Ci fa delle promesse precise, ma ci fa delle promesse precise, ma non ci dà i dettagli. Perché? Pensate alla storia di Abramo. Dio lo ha chiamato e Dio ha fatto una promessa precisa ad Abramo. Io darò la terra che ti mostro alla tua discendenza. La darò! È una promessa precisa. Ma non era una promessa dettagliata. Dio lasciò Abramo con una forma di incertezza, tanto è vero che nel libro degli ebrei, nell'epistola agli ebrei, è scritto che per fede Abramo partì e abitò nella terra promessa come in una terra straniera, e in Ebrei 12:8 è scritto che egli se ne andò, però, scusate, 11:8, se ne andò senza sapere dove andava. La promessa era precisa, ma non era dettagliata. Noi vorremmo da Dio le promesse precise e dettagliate. Allora questo, dopo di questo succede questo, poi succederà questo. No, Dio non agisce così. Ma perché? Perché vuole che noi riponiamo la nostra fiducia. Appoggiati su di me come ti appoggi sul tuo bastone. Devi andare da qua a là, però in tutto questo tragitto tu ti devi appoggiare su di me. Senza sapere dove andava, Abramo è partito. E allo stesso modo Cristo ci ha fatto una promessa precisa: io ritornerò. Ma quando? Non ce l'ha detto. Non ha voluto farcelo sapere. Perché? Affinché noi potessimo continuare a confidare in Lui. Vi ricordate quando il Signore volle rivelare il futuro a Pietro e a Giovanni? È stato proprio quando, presso il mare di Galilea, ce ne parla l'Apostolo Giovanni al capitolo 21, disse a Pietro, quando eri giovane e facevi quello che ti pare, adesso però accadrà che quando sarai vecchio, qualcun altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vorresti andare. E parlava di questo, in questo modo preannunciava il martirio di Pietro. E poi Pietro era piuttosto curioso e disse, di lui, a lui come gli va a finire? Di Giovanni. Dice, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che ti importa? Tu pensa a seguirmi. In altri termini, in parole molto più gentili, fatti i fatti tuoi e sii fedele a me. E questo è lo scopo per cui il Signore non ci ha detto il giorno in cui ritornerà. Noi dobbiamo essergli fedeli esercitando fede, la natura della fede, dimostrazione di cose che non si vedono, certezza di cose che non si vedono, dimostrazione di cose che non si vedono, certezza di cose che si sperano. Questa è la fede. Ma c'è un'altra cosa, il carattere. Dio vuole trasformare il nostro carattere, ma come lo trasforma il nostro carattere? Il nostro carattere non viene trasformato in modo repentino e immediato, ma la trasformazione del nostro carattere spesso è graduale, spesso impercettibile, e si attua mediante la perseveranza, mediante la costanza, mediante l'abitudine. E se il Signore ci avesse fatto sapere il giorno in cui Egli sarebbe tornato, noi non avremmo avuto delle buone ragioni per perseverare quotidianamente e sperare nel nostro cambiamento. Questo, insomma, ha anche un grande valore per motivare la nostra condotta. Noi perché dobbiamo ubbidire a Dio? Perché dobbiamo osservare i suoi comandamenti? Perché dobbiamo onorare i genitori? Perché non dobbiamo rubare? Perché non dobbiamo mentire? Perché dobbiamo osservare il giorno del riposo per santificarlo? Non nominare il nome di Dio in vano? Perché dobbiamo avere il nostro Dio ogni giorno come unico Dio? Perché Dio vuole che noi osserviamo i Suoi comandamenti per amore, per la Sua gloria, perché è giusto, e non perché arriva il giorno X. Mi ricordo quando facevo il militare, a un certo punto si sapeva che c'era il giorno X, che era il giorno dell'ispezione. Quanti di voi hanno fatto il militare sanno bene che di tanto in tanto vengono i generali o qualcuno importante per fare l'ispezione in caserma. Ora era un'ispezione, ma un'ispezione dovrebbe essere in attesa, ma tutti quanti sapevano il giorno dell'ispezione, e lo si sapeva almeno un mese prima, in modo che tutte le cose in disordine si avesse il tempo di metterle in ordine, e non solo, e neanche tutte, ma soprattutto, siccome si stabiliva un certo tragitto dell'ispezione, le cose lì dovevano splendere. E in genere le cose andavano bene per questa ragione. Ma è questo l'ordine che Dio vuole che noi abbiamo? Il Signore non vuole che splenda soltanto quel cantuccio della tua vita o del tuo cuore in quel giorno particolare, perché c'è un incontro speciale. Vuole che noi teniamo la nostra casa in ordine sempre. Chi pulisce casa solamente quando vengono gli ospiti ha sempre un gran lavoro da fare e mai pulita è. Ma chi la pulisce ogni giorno? Chi si preoccupa ogni giorno di dedicarsi alle cose quotidiane avrà sempre la casa in ordine. E il Signore vuole che noi teniamo il nostro cuore in ordine e per questo non ci ha fatto conoscere il giorno X. E poi Gesù ci dà una similitudine per la Chiesa. Andiamo avanti. Gesù ci dice che il giorno del suo ritorno, nell'attesa del suo ritorno, noi dobbiamo stare in guardia, vegliare, perché non sappiamo quale sarà, quando sarà quel momento. E poi dice, e usa questa parabola, è come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito, comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera, a mezzanotte, al cantare del gallo o la mattina. Questa parabola è molto istruttiva. Prima di tutto Gesù paragona la chiesa, alla casa di Dio, alla famiglia di Dio. Quando si parla di una casa nelle lingue ebraiche, la casa è anche il casato o anche la famiglia. E noi sappiamo che la Bibbia, il Nuovo Testamento utilizza queste immagini della Chiesa, la Chiesa come casa di Dio, la Chiesa come famiglia di Dio. Che cos'è? Che cosa significa questo? Prima di tutto, quando si dice la casa di Dio, significa che è il luogo dove vige la sua autorità, la sua regola, il suo ordine. La Chiesa non è il luogo, non è casa nostra, non è la casa del pastore e non è neanche casa vostra. Non è casa nostra dove possiamo fare quello che ci pare e organizzarci secondo quello che sembra meglio a noi fare, a quello che funziona meglio. La Chiesa è la casa di Dio, dove c'è la regola stabilita da Dio, la regola nell'adorazione, la regola nel modo in cui i credenti si devono comportare gli uni gli altri, la regola. In questa settimana mi ha telefonato un fratello di una chiesa di Catania e poveretto lui ha telefonato alla persona sbagliata, cioè no, lui voleva proprio chiamare me, ma mi ha fatto delle proposte che erano tutte sbagliate. È brutto quando qualcuno vi chiede qualcosa e vi chiede cose sbagliate e voi avete il dovere di dirgli che non potete accettarle. Ha provato in due modi, ha detto, sai, noi abbiamo un catalogo con degli oggetti, con la parola di Dio, se vuoi veniamo, facciamo questa esposizione nella vostra chiesa. Gli ho detto no, non crediamo che questi siano metodi stabiliti da Dio. E credo che piuttosto se uno va in una libreria e ha qualche euro da spendere si dovrebbe comprare un buon libro piuttosto che un portachiave con il pesce. Ho detto non che siamo assolutamente contrari a tutte queste cose, ma crediamo che quando questa cosa diventa un commercio sia assolutamente sbagliato. Vabbè, allora capisco, mi ha detto, allora sai, io sono anche un cantante, facciamo dei concerti, se vuoi possiamo, ho detto, noi ascoltiamo la buona musica cristiana, però non crediamo che il culto sia il luogo dove qualcuno si debba esibire ed altri debbano stare ad ascoltare. Il culto è il luogo dove La Chiesa deve adorare Dio cantando verità bibliche con musica adeguata a quelle verità. Non lo so che idea si è fatto di me, però vedete, fratelli, la ragione per cui ho detto queste cose è perché io considero che la Chiesa non è casa mia. Lui era venuto dal portinaio perché aprissi la porta. Ma se fosse casa mia avrei potuto dire sì, no. Ma gli ho spiegato quali sono i principi biblici per cui nella Chiesa, che è la casa di Dio, noi ci comportiamo in un certo modo. La casa di Dio, fratelli. Pensate che quando veniamo qui ad adorare Dio, quando celebriamo il suo nome, siamo la casa di Dio. Non siamo nella casa di Dio, ma siamo la casa di Dio. E questo deve rispecchiare il carattere del nostro Dio. Gesù ha parlato della Chiesa come della casa di Dio, dove i pastori non possono fare quello che pare loro bene di fare, dove le lobby nelle chiese non possono fare quello che pare bene loro di fare. Quando arrivai qui a Caltanissetta e San Cataldo c'erano varie di queste lobby, dove alcune famiglie, alcune persone pensavano di poter manipolare tutta la situazione. La Chiesa non è né del pastore e neanche di quel gruppo, di quell'altro gruppo. La Chiesa è la casa di Dio. Ricordiamocelo. La casa, famiglia di Dio. Inoltre, in questa casa ci sono servi, tutti sono servi, e tutti hanno delle responsabilità. Vi sono mansioni e responsabilità diverse. Qui si parla dei servi e poi si parla del portinaio. Chi è il portinaio? È il pastore? Non lo so. Non vogliamo entrare in questi particolari. Certamente ciascuno di noi ha compiti diversi, ma ognuno di noi ha il dovere di svolgere, di assolvere il proprio ruolo e di svolgere la propria mansione. Le chiese che funzionano non sono quelle dove c'è un grande predicatore e due o tre persone che fanno tutto il resto, e gli altri che si lasciano trascinare. Le chiese che funzionano, che danno buona testimonianza, sono dove quelle chiese dove ciascuno per conto proprio fa il proprio dovere. Ognuno assolve il proprio ruolo. Ognuno ha un concetto sobrio di se stesso, sa quali sono i propri talenti e li impiega per la gloria di Dio. Queste sono le chiese che funzionano. E adesso andrò un po' più nello specifico, nell'applicazione. Inoltre, c'è questo padrone di casa che parte, che è Dio stesso, Cristo, che va nel viaggio, che ritorna, e che quando ritorna, ritorna perché noi dobbiamo dare conto di noi stessi a Lui. C'è una strana ed errata interpretazione di alcuni versetti della Bibbia. Ve li leggo e poi cercherò di spiegarvi qual è l'errata interpretazione e qual è la corretta. Nel Vangelo di Giovanni troviamo, per esempio, al capitolo 3, il versetto 18, che dice: chi crede in Lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio, che viene messo in diciamo parallelo con il versetto 10, con il versetto 24 del capitolo 5, che dice: chi crede, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato alla vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Come si interpretano in genere questi versetti? E quelli che credono in Gesù Cristo non hanno nessun giudizio da passare. Nel giorno del giudizio, quando Dio valuterà le opere degli uomini, dirà: tu hai creduto in Gesù Cristo? No, tu non guardo a quello che hai fatto. Hai creduto in Gesù Cristo? Non conta quello che hai fatto. Non è così. Se fosse così, noi avremmo dei seri problemi con molti versetti della Bibbia. Per esempio, avremmo problemi con questo versetto, Romani 14, versetto 12, che dice che ciascuno di noi renderà conto di se stesso davanti a Dio. Avremmo problemi con il versetto 10 del capitolo 5 di Seconda Corinzi, che dice: noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Perché alcuni dicono che questo tribunale di Cristo è dove si daranno i premi, ma qua si parla anche del male. Avremmo dei problemi con il famoso capitolo 25 di Matteo, che dice che gli uomini saranno giudicati secondo le loro opere, o con l'Apocalisse, dove si parla del giudizio, che ciascuno sarà giudicato secondo le proprie opere. Che vuol dire? Quindi chi crede in me non viene nel giudizio, ma passa dalla morte alla vita. Al termine la parola giudizio e giudicato in greco significa più condanna, non viene condannato. Coloro che credono in Cristo sono liberi dalla condanna, ma non è che le nostre opere non saranno valutate nel giorno del Signore, lo saranno. E io credo che nel giorno del Signore, per molti cristiani, anche veri cristiani, sarà una grande occasione di umiliazione e di vergogna. L'Apostolo Paolo parla di casi in cui tutto quello che viene, le nostre opere saranno provate col fuoco, e noi passeremo, dice, alcuni passeranno come attraverso il fuoco, tutto quello, tutta la sua opera sarà bruciata. Il giorno del ritorno di Cristo è il giorno della resa dei conti, il giorno in cui si vedrà quanto abbiamo veramente amato il Signore, il giorno in cui si vedrà quanto siamo stati veramente generosi o quanto siamo stati egoisti. Quanto siamo stati leali, sinceri, onesti, quanto abbiamo veramente rinnegato noi stessi, o quanto siamo stati indulgenti verso noi stessi, come abbiamo parlato. Gesù ha detto che di ogni parola oziosa uscita dalla nostra bocca renderemo conto. Il padrone va, il padrone di casa ritorna, e quando ritorna c'è la resa dei conti, e questa resa dei conti avverrà, e questo ritorno verrà abbastanza lontano nel tempo che alcuni avranno la possibilità di pensare e di dire, come in Seconda Pietro 3:4 è scritto: dov'è la promessa del suo ritorno? Da quando se n'è andato, da quando i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come nel principio della creazione. Oppure sarà abbastanza lontano nel tempo che alcuni avranno la possibilità di dimenticarsi di questa promessa del ritorno, non percepirne l'urgenza e cominciarsi nella Chiesa a comportarsi male. Gesù parla di servitori malvagi. Al capitolo 25 di Matteo, poi si avvicinò anche a quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il talento. Quindi ci saranno persone che non si impegneranno durante l'assenza del padrone, oppure ancora persone che si comporteranno male se egli è un servo malvagio, capitolo 24, versetto 48. Se egli è un servo malvagio e dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, e lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Il ritorno del padrone è improvviso, non preannunciato, inatteso per tutti. Sarà la resa dei conti. Preparatevi, io mi devo preparare, io dovrò rendere conto di me stesso e di voi, ma voi dovrete rendere conto di voi stessi, e in quel giorno lo sapete come ci presenteremo davanti a Dio, come ci ha fatto la nostra mamma. Nudi e scoperti. Non potremo usare le arti della manipolazione. Non potremo protestare. Non abbiamo tempi per fare appelli. Quel giorno sarà il giorno della rivelazione del nostro cuore. I segreti del cuore saranno aperti. Non è molto meglio aprire il nostro cuore a Dio ora? Che dobbiamo fare allora? Ho 5 minuti per parlarvi, ma spero che siano sufficienti. Gesù dice che cosa dobbiamo fare. C'è un solo dovere per tutti. Lo ripete continuamente, rileggetevi il capitolo 13 del Vangelo di Marco. Gesù ripete continuamente quest'ordine: vegliate, state attenti, non dormite, state svegli, vegliate. Che cosa significa? Vegliare significa una cosa, essenzialmente, significa resistere alle tentazioni tipiche delle circostanze come quelle in cui noi viviamo. Quali sono queste tentazioni? Le tentazioni nelle quali noi ci troviamo sono quelle nelle quali sono caduti tanti credenti, tante chiese nel corso dei secoli. Prima di tutto, la tentazione di cadere nelle false speranze offerte dai falsi profeti. Da quando è venuto Cristo sono venuti tanti altri nel nome di Cristo che hanno detto: quello che Gesù ha detto deve essere inteso così. Per quale ragione oggi si parla così tanto di questi Vangelo di Giuda, del Vangelo di Tizio, del Vangelo di Tommaso, di questi nuovi Vangeli gnostici? Che no, se ne parla ora, ma sono cose che sono nate già nel secondo secolo dopo Cristo. Perché? Se leggete questi documenti, se qualcuno di voi legge questi documenti, si renderà conto che sono di natura completamente diversa dai Vangeli canonici, cioè Matteo, Marco, Luca, Giovanni, completamente diversi. Però, per quale ragione continuano a tenere il loro collegamento con Gesù, hanno il nome di Vangelo, ma insegnano cose completamente diverse da quelle che insegnano i Vangeli? È la seduzione, è l'inganno. Qualcuno legato a Gesù, ma che ci vuole portare a pensare diversamente da come Gesù ci ha insegnato a pensare e a vedere le cose. E ancora oggi è così. Noi non dobbiamo cedere alle false speranze dei falsi profeti. Il comunismo ha riempito il mondo dell'idea di un'utopia, di un mondo cristiano ma senza Cristo, di un mondo felice, l'utopia della uguaglianza, della benevolenza, della assenza di disuguaglianze sociali, però senza Cristo, senza Dio. È un'eresia. Allo stesso modo di come sono state eresie il fascismo, il nazionalsocialismo, che pretendono di dare la felicità agli uomini, ma non sulla base dell'insegnamento di Cristo. Non dobbiamo riporre la nostra fiducia negli insegnamenti degli uomini. La parola di Cristo è quella che non viene mai meno. Le filosofie umane sono destinate tutte quante a fallire. Non dobbiamo cadere nemmeno nell'errore, e vegliare significa fare attenzione in questo senso, a non cadere nella paura o nell'ansietà. Perché a volte interpretare male i segni ci fa cadere nella paura. E che cosa succederà? E come andrà a finire? E dove andremo a finire? Dove andremo a finire? In cielo andremo a finire. Seppure per andare in cielo dovremmo passare per un battesimo di sangue, seppure dovessimo passare verso l'emarginazione sociale, politica, religiosa, la sofferenza, seppure per andare in cielo dovessimo scendere nella fogna, non dobbiamo spaventare. Gesù l'ha detto ai suoi, ha detto: non vi preoccupate, vi porteranno davanti ai giudici, vi porteranno, vi emargineranno, sarete odiati perfino di quelli di casa vostra, ma non vi preoccupate, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, il vostro cuore non sia turbato, nella casa del Padre mio ci sono molte stanze e sono per voi. Non lasciamoci prendere dall'ansietà. Quando accadranno queste cose, Gesù ha detto, alzate i vostri capi, la vostra redenzione è vicina. Non dobbiamo neanche rassegnarci alla sconfitta. Molte volte si pensa, vabbè, non c'è niente da fare, la Chiesa è destinata a scomparire dalla faccia della terra, ma Gesù ha detto diversamente. Ha detto che le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa. Gesù ha detto che la Chiesa sconfiggerà il regno di Satana e non viceversa. Dobbiamo rimanere occupati. Vegliare significa non solo non cadere in queste tentazioni, ma significa mantenerci occupati. Vi dicevo che vi avrei detto qualcosa di più a proposito delle nostre responsabilità. E quando noi diciamo, io voglio servire il Signore, e come posso servire il Signore? Allora, che cosa mi viene in mente subito? Evangelizzare, fare il pastore, fare il diacono, fare questo è servire il Signore, ma non è principalmente questo. Vi ricordate qual era il problema dei Tessalonicesi? I Tessalonicesi pensavano che Gesù stava per ritornare, e avevano smesso di lavorare e si dedicavano, secondo loro, a fare gli spirituali. Chissà, magari se ne andavano in giro, distribuivano trattatini, no? Andavano a parlare di Cristo, chissà. E qual è il consiglio dell'Apostolo Paolo per i Tessalonicesi? Andate a lavorare. andate a lavorare, che chi non lavora non deve neanche mangiare. Cristo ritornerà, il suo ritorno è imminente. Sì, ebbene, e allora impegnatevi a fare i vostri doveri civili. Lavorate. Siate dei buoni padri, delle buone madri, dei buoni figli, dei buoni studenti, dei buoni operai, dei buoni impiegati, dei buoni muratori, dei buoni ingegneri, dei buoni medici. Lavorate! Lavorate come se il Signore non dovesse tornare mai. Impegnatevi al bene del prossimo. Voi, ciascuno di voi, ha delle grandi potenzialità. Quali? Quello di impegnarsi al miglioramento della società. Ognuno di noi può togliere quel sacchetto di spazzatura che quell'incivile prima di noi ha lasciato in mezzo alla strada. Lo può fare. E se c'è stata una persona incivile che ha lasciato un sacchetto di spazzatura in mezzo alla strada, e passo io, lo prendo e lo raccolgo, il mondo sarà un po' più pulito o no? Lo sarà. Non pensate che quel poco che voi potete fare di buono è inutile. Dio benedice le cose piccole e le fa diventare grandi. Ma affinché il mondo possa migliorare, ciascuno di noi deve agire sui principi cristiani. Vegliare significa non lasciarci intrappolare dalle metodiche e dalle filosofie di questo mondo. Un venditore che vende da venditore cristiano è diverso da un venditore che vende come un venditore pagano. E quando un cristiano si comporta da cristiano, ci sarà un pagano in meno e un cristiano in più. Capite cosa vuol dire? Una mamma pagana in meno e una mamma cristiana in più. Un impiegato pagano in meno, un impiegato cristiano in più. Uno studente pagano in meno, uno studente cristiano in più. Vegliate non significa stare svegli tutta la notte e pregare. Significa fare il nostro dovere, farlo bene, sui principi cristiani. E per questo c'è bisogno di riforma e c'è bisogno di risveglio. La riforma è ritornare alla dottrina della Chiesa cristiana. Il risveglio è tornare alla pratica della vita cristiana. Dove siamo noi? Stiamo addormentati o siamo con un occhio solo aperto? State attenti che se ne teniamo uno solo aperto, prima o poi si chiude pure quell'altro. E stiamo svegli. Cristo ritorna. Presto. E seppure dovesse tardare, noi dovremmo rimanere svegli. Perché nel momento in cui noi ci addormenteremo, dovrà essere il sonno della morte, non quello dell'apatia, non quello del disinteresse. Signore, ci aiuti ad amarlo con tutto il cuore, a vivere secondo i suoi comandamenti. Signore, noi ti ringraziamo per non avere rivelato il giorno del tuo ritorno e per aver ricordato a ciascuno di noi questa mattina che la Chiesa è il luogo dove tu signoreggi e dove vuoi che la tua regola e la tua legge e i tuoi comandamenti siano applicati. Concedici di essere un tale luogo. Concedici, o Signore, di vivere ogni giorno nella consapevolezza del tuo ritorno, e dell'esame delle nostre opere che dovremmo sostenere. Signore, se tu tieni conto delle colpe, chi potrà reggere? Ma presso di te vi è il perdono affinché tu sia temuto. Concedici di vivere quindi nella nostra vita cristiana, nel tuo timore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.